incipit. Libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Speriamo che la prima ospite di oggi non sia superstiziosa, perché sei la numero 17.
Della... 17 è un numero che mi ha sempre portato fortuna. Quindi...
Perfetto, allora abbiamo azzeccato tutto.
Va bene.
Allora, benvenuti a Incipit, la puntata di oggi, appunto due ospiti, come sempre, Roberta Zucca che ci presenta un noir, un giallo, e poi vediamo come e cosa, e poi successivamente avremo Giampaolo Manca per un libro molto, molto particolare anche quello. Intanto benvenuta Roberta.
Grazie.
Io direi due parole intanto per presentarti ai nostri ascoltatori. Tu sei un avvocato che però adesso lavora in un ente pubblico, l'Università
sì,
di Cagliari,
vero?
L'Università di Cagliari, e questo che presentiamo oggi è il tuo primo romanzo, però tu hai una grande passione anche per i racconti, per le illustrazioni, tutto corretto,
sì,
giusto?
Quello sì, che... sì, ho già pubblicato dei racconti in due diverse antologie. Ho fatto anche delle illustrazioni sia per un libro di fiabe, Tante fiabe, con Donatella Rossi, sia per un gioco da tavolo che poi ha dato il via a una startup proprio dell'università. Anche questo è interessante perché è stato ideato in pratica un gioco che fondamentalmente serve
per? Per che cosa? Dici, siamo curiosi, dai.
Praticamente per diagnosticare alcuni disturbi dell'apprendimento nei bambini, però attraverso il gioco invece che attraverso dei test.
Assolutamente,
degli esami,
insomma, esatto, il gioco è sempre un buon mezzo per entrare in contatto con, soprattutto con i bambini, è sempre un motivo di dialogo. In certo qual modo anche i libri rientrano in questo, perché poi, diciamo così, è un mezzo per entrare in comunicazione con le persone, perché
esatto.
Quando ti ascolti, ti leggono, ovviamente imparano intanto qualcosa di te. Lo dicevo prima, tu hai pubblicato questo libro che è una sorta di giallo, si intitola L'Arcano Guardiano, i casi del commissario Chiesa. Ecco, però prima di entrare in merito al libro, quello che mi ha incuriosito di più è la casa editrice, che si chiama appunto Amico Libro, e devo confessare l'ho conosciuta da pochissimo, non avevo mai sentito parlare. Quindi anche tu, come l'hai conosciuta? Hai fatto un'azione investigativa innanzitutto per conoscere la casa editrice, come ci sei arrivata?
Allora, è la casa editrice con cui ho pubblicato i racconti. I racconti sono stati pubblicati nell'ambito di un cantiere di scrittura creativa che era all'epoca il Fahrenheit 365, adesso è diventato il cantiere Sabin presso l'Accademia d'Arte Santa Caterina, e con Giorgio Binnella che era insomma il maestro. Di fatto poi sono stati inviati a questa casa editrice in forma anonima i racconti scritti dai ragazzi, alcuni quindi che hanno passato la selezione sono stati poi pubblicati,
e quindi, i primi contatti...
io ero tra quelli, quindi a quel punto la prima casa a cui mi sono sentita di inviare quello che avevo scritto era proprio
sono stati loro.
L'Amico Libro. Sì.
Senti, ci presenti un po' questo commissario Chiesa, Aaron Chiesa, chi è, che cosa fa, di cosa si occupa, presentacelo.
Allora, Aaron Chiesa è fondamentalmente un uomo divorato dal dubbio, pieno di contraddizioni, infatti io lo trovo molto, molto attuale, molto concreto, quasi fosse mio fratello.
Ti sei ispirata a qualcuno in particolare?
No, in realtà no. Però c'è parte di me ovviamente, come c'è anche poi negli altri personaggi. Aaron ha fondamentalmente fatto una scelta radicale che ha cambiato la sua esistenza.
Lo possiamo anche dire qual è?
Dai,
anche perché...
Era un gesuita, lui lascia la chiesa per diventare un commissario di polizia, perché appunto perde la fede, ritiene che non ci sia una giustizia divina e che quindi l'unico modo per veramente perseguire la giustizia sia mettersi in gioco in prima persona.
E lui si mette in gioco. Infatti sì. un po' il libro racconta tutta una serie di sue investigazioni, quindi è una sorta di racconti in questo libro. Ecco, un altro aspetto molto particolare che mi ha incuriosito nella lettura è quello che, oltre alla figura di Aaron Chiesa, abbiamo anche questa figura femminile,
Madame d'Esparvier.
Esattamente, che viene presentata come una medium, come una cartomante, quindi sì, diciamo è un po' quasi un alter ego. Ecco, quello che mi incuriosiva è come si è arrivata a queste tematiche, perché poi nel libro si parla tantissimo anche di sacre scritture, di appunto di tarocchi, di carte, di spiritismo.
Allora,
sei tanto giovane, quindi tutti questi temi messi insieme mi incuriosiva. Come li hai conosciuti, come ti sei avvicinata a questo?
Io ho un'educazione di stampo cattolico, quindi la religione cattolica ovviamente la conosco. Sono appassionata di Kabbalah, quindi anche quella ebraica comunque non mi è estranea, ho letto tanto. Mi interessano le religioni, mi interessano soprattutto i sincretismi religiosi, cioè mi interessa capire e trovare, più che i punti di distacco, quelli che sono i punti di unione, le sintesi tra le varie appunto religioni esistenti. E mi sono avvicinata ai culti afro, quindi candomblé, voodoo, umbanda, kimbanda.
E qualcosa c'è tra le pagine del libro?
C'è tra le pagine del libro, però ecco, vorrei più che altro sfatare quello che è il comune pensare sul voodoo e sui culti afro in generale, perché vengono spesso visti come delle mazzine, sostanzialmente.
Sì, un'accezione molto negativa.
La macumba in realtà è un qualcosa di completamente diverso dal voodoo. Il voodoo è una religione, come il candomblé, che è la parte, diciamo, brasiliana del... come potrebbe essere quella cubana, la santeria, insomma, ovunque siano stati deportati schiavi neri, ovviamente i culti afro si sono
radicati,
sì, e hanno poi assunto delle vesti un po' differenti, ma il nucleo principale è quello, è l'anima bantu.
Sì,
proprio della,
okay. Insomma, quindi hai messo tutte queste tue conoscenze, tutte queste tue competenze sono un po' trasferite per la narrazione all'interno delle pagine del libro. Ecco, ti volevo chiedere a questo proposito, è un giallo, nel senso che ci sono tanti aspetti dell'investigazione. Hai degli scrittori, dei maestri, quali scuole ti piacciono di più, a che cosa sei appassionata?
Allora, per quanto riguarda il giallo, a me piace moltissimo il giallo classico, alla Chesterton, Dickinson Carr, Agatha Christie, anche qualcosa tipo l'Hard Boiled di Chandler, per esempio. Però diciamo che io i racconti, di fatto, ho capovolto tutti i capisaldi del giallo classico, quindi non c'è niente di convenzionale, per quanto mi piaccia proprio il genere. È perché ci sono poi anche degli elementi molto forti di fantastico, quasi di horror in certi casi.
In alcuni sì. Senti, sempre su questo filone, il libro della tua vita.
È La rivolta degli angeli. Però...
Perché?
È un libro che mi ha segnato particolarmente. Forse è poco conosciuto, poco noto, però in una sorta di racconto anche divertente, anche in certi casi quasi comico, in realtà tratta un tema fondamentale, che è proprio quello della religione, della caduta degli angeli, e diciamo lo rivisita dando tutta un'altra, ribaltando la prospettiva. La storia in soldoni è quella di un angelo custode che decide di abbandonare il suo custodito, diciamo, e quindi quest'uomo, che fino a poco prima non si è mai curato della propria anima, non si è mai curato della religione, comincia ad avere timore, quindi insegue quest'angelo e quasi decide di diventare lui l'angelo custode del proprio angelo.
Quindi diciamo che, insomma, la spiritualità ha sempre un fascino importante per te,
sì.
Quasi ti contraddistingue, quindi non soltanto nella scrittura ma anche nelle scelte di lettura, mi sembra,
sì.
Tra
l'altro l'autore, che è Anatole France, è anche un premio Nobel per la letteratura, il suo romanzo Proven è messo all'indice dalla Chiesa Cattolica, quindi si conosce poco. In realtà forse Anatole France ebbe molto più successo in vita, perché era comunque un intellettuale, un filosofo, piuttosto che quello che ha lasciato in sua memoria, diciamo.
Certo, no, quindi è molto interessante anche scoprire capire per questi autori, tu sei al primo romanzo, capire anche quali sono appunto le tue passioni, che cosa ti piace leggere e intuire così anche un po' i gusti.
Ce ne sono anche altri, io amo moltissimo, immagino. Gustav Mehring, che è fondamentalmente un esoterista, che è quello che ha scritto il Golem, da cui poi è stato tratto anche il film, forse è la sua opera più famosa.
Sì, che è sicuramente molto più conosciuta. E quindi su questa linea possiamo anche immaginare che il commissario Chiesa continuerà le sue investigazioni, o hai deciso?
Sto scrivendo il secondo.
Ok, perfetto. Era questa l'informazione che volevamo aggiungere alla nostra chiacchierata. Roberta, sei ospite di Incipit e quindi ti chiediamo, per salutarci, di leggerci le prime righe del tuo romanzo. Prego.
Allora, il prologo, la confessione. Si versò del rum e ripose sul tavolo la bottiglia. Si soffermò a giocherellare con il liquido ambrato nel bicchiere, riordinando i pensieri. D'un tratto distolse lo sguardo e fissò il suo interlocutore dritto negli occhi. «Ho deciso di abbandonare la chiesa, fratello mio», disse in tono sconsolato in un solo fiato.
E questa era Roberta Zucca, L'arcano guardiano, i casi del commissario Chiesa, Amico Libro Edizioni. Allora, per parlare con il prossimo libraio ci facciamo tutta la 131, andiamo anche oltre, arriviamo a Porto Torres, alla libreria Coinè, dove abbiamo Gabriele Addis. Ciao Gabriele.
Buonasera, proprio alla fine della 131.
Assolutamente.
Alla fine.
Esatto, esatto. Senti, la tua libreria a Porto Torres, Coinè, nella strada principale, se non ricordo male.
Il corso.
Benissimo. Anche a te spetta il compito di suggerirci un libro per la lettura.
Allora, consiglio L'incendio nell'olivetto della Deledda, perché lo stiamo leggendo col circolo di lettura in libreria. È stato preso in considerazione perché una persona del circolo detesta la Deledda.
Sì.
E allora non volevo consigliare il solito Canne al vento, che pure sempre bellissimo. Però volevamo appunto leggere un libro che parli anche di temi ancora attuali.
Ce li vuoi ricordare velocemente i temi trattati dalla Deledda?
Soprattutto la famiglia, in questo caso matriarcale, perché il capofamiglia in questo caso è la nonna, ma anche la costrizione della donna, insomma una storia un po' di una famiglia un po' complicata a cui accade un disastro, appunto l'incendio nell'olivetto, l'ultimo podere della famiglia, e quindi da quel momento lì si ricrea tutta una situazione familiare che la nonna ha sempre voluto. Insomma, è un libro molto particolare, non il solito il canonico appunto libro della Deledda, ma che vale la pena leggere.
Assolutamente, comunque un qualcosa ancora una volta che grazie a Deledda ci riporta con la sua splendida scrittura anche ai temi, se vogliamo, così dire, dell'attualità e della contemporaneità.
Nonostante sia scritto 80 anni fa.
Esattamente. Va bene, Gabriele, noi ti ringraziamo e magari ci sarà un'altra occasione per risentirvi. Grazie.
Volentierissimo, grazie, a presto.
Le cose che sono nell'aria è il titolo del secondo romanzo che presentiamo oggi, scritto da Giampaolo Manca. Benvenuto Giampaolo.
Grazie a voi.
Giampaolo, tu sei cagliaritano, avvocato, sei stato anche giudice onorario, ho letto nel tuo curriculum, e questa è la parte professionale. Però da un punto di vista artistico fai tante cose, sei appassionato di fotografia, di illustrazione, appunto scrivi romanzi, e questo è il tuo secondo lavoro di narrativa, no? Sì. Partirei col chiederti che cosa sono le cose che hai visto nell'aria.
Le cose che sono nell'aria è un qualcosa di impalpabile, che non vedi, che però senti. È empatia, è energia positiva che si percepisce quando si conosce qualcuno e con la quale si entra in sintonia.
Ecco, e con queste cose che sono nell'aria anche il protagonista, che è Filippo Roversi, entra in contatto, giusto? Lui ha una decisione da prendere molto importante e si ritira. Ecco, raccontaci un po' il percorso e qual è il tema di fondo anche un po' del romanzo.
Esatto, Filippo Roversi è un giudice che si reca nel borgo di un paese della Sardegna a scrivere la sua ultima sentenza prima di lasciare la magistratura. E il suo è un tormento interiore profondo, perché è chiamato a decidere su un omicidio stradale, su una giovane donna che è rimasta uccisa presumibilmente da un pirata della strada. C'è un imputato sul quale gravano una serie di indizi e per i quali appunto è stato fatto un processo. Ma il tormento interiore del giudice è dato dal fatto che questo episodio ha riaperto una ferita profonda che lui ha avuto in gioventù, nel senso che da una storia d'amore che lo coinvolgeva è nata una grande passione, e quell'amore finì tragicamente senza un colpevole. Ecco quindi il tormento interiore del giudice, che vuole vendicare una morte che è rimasta senza un colpevole. E nel borgo incontra una serie di figure, di personaggi, di persone che paradossalmente ritarderanno la stesura della sentenza, però gli faranno aprire gli occhi, gli faranno apprezzare le cose belle della vita, il tempo che si è fermato, la semplicità, la saggezza delle persone. E questo lo aiuterà ad avere più coraggio. Non soltanto nella sentenza che deve
nel
scrivere,
nel prendere la decisione,
certo, ma soprattutto è anche nella vita, perché poi in quel borgo dove aveva passato le vacanze estive nella sua infanzia farà anche una scoperta straordinaria che è poi la sorpresa finale del romanzo.
Certo, che ovviamente non possiamo, non possiamo raccontare. Tu racconti di un giudice, sei stato giudice?
Esatto.
Ecco, come si prendono le decisioni?
Io ho fatto il giudice onorario per 12 anni nel circondario del Tribunale di Oristano. Il giudice onorario può svolgere la professione di avvocato in una sede diversa, ovviamente, dalla quale svolge le funzioni di magistrato. È stata un'esperienza molto forte sia da un punto di vista umano che professionale. e ho fatto sia civile che penale.
Quindi tutti e due i rami.
Tutti e due i rami, quando ancora addirittura la guida in stato di ebbrezza era di competenza del giudice di pace. E non è facile decidere, non è facile giudicare. Soprattutto nel penale, perché la prova si forma nel processo. Tutto quello che c'è fuori dal processo non conta. E quindi ci vuole una grande serenità d'animo, un grande equilibrio.
Immagino.
E soprattutto una grande terzietà. Bisogna essere equidistanti dalla posizione delle parti, mai lasciarsi influenzare dai condizionamenti esterni.
Ecco, come si fa a non farsi condizionare? Che strumenti si possono utilizzare o come si impara?
E qui è fondamentalmente un problema di coscienza. Al di là della conoscenza giuridica, dell'esperienza quindi e della cultura del diritto e della materia processuale, ci vuole un alto rigore morale. E quindi il giudice deve giudicare secondo coscienza, non è vincolato a quello che dicono i testimoni sotto giuramento. È lui che ha il potere di valutare ed apprezzare liberamente e ponderare quanto è stato detto. Può anche non ritenerli attendibili. A me è capitato a volte di assolvere pur sapendo che quella persona aveva commesso quel reato, ma dovevo assolverla perché non è stata raggiunta la prova.
Ho capito, quindi la tua convinzione poi è stata messa da parte in un certo qual modo.
Beh, il giudice non è, voglio dire, la sua finalità non è quella di condannare, è quella di rendere giustizia.
Esatto.
E quindi di fare una sentenza giusta, che purtroppo a volte non risponde alle aspettative di questa o di quell'altra parte. Ma questo è il diritto,
sì,
quindi
certo.
Non può mai accontentare tutti.
È verissimo. Senti, invece i rimorsi, un po' come capita nel libro a Roversi, possono capitare, sono incidenti di percorso che immagino accadano un po' a tutti coloro che si trovano a dover giudicare, no?
Beh, chi giudica è sempre un uomo, con tutti i suoi limiti. E quindi questo talvolta può portare anche a sbagliare, assolutamente. E soprattutto quando deve giudicare da solo, quando cioè la decisione è monocratica, non ha cioè la possibilità di confrontarsi con un collegio, come ad esempio accade in appello.
E quindi insomma, ci sono tutte queste dinamiche che ovviamente certo. entrano
certo.
in gioco. Devo dirti che leggendo il tuo romanzo il titolo lo trovo veramente corretto, perché le cose che sono, quindi qualcosa di impalpabile, qualcosa di leggero, che però è anche qualcosa di intimo, qualcosa che in un certo qual modo quasi si respira. Ecco, quindi mi chiedevo anche quali fossero i tuoi, se li hai, ovviamente dei modelli per quanto riguarda la scrittura, quindi chi sono i tuoi scrittori preferiti, se c'è qualcuno al quale ti ispiri in maniera particolare, ecco.
Devo dire che io ho iniziato con la poesia. E i primi premi letterari, a cominciare dal premio Città di Cagliari, e mi premiò in quell'occasione il professor Marcello Serra, che scrisse la prefazione alla prima raccolta di poesie, e mi hanno sempre, come dire, fatto appassionare i grandi poeti della storia, da Tagore a Gibran. Poi pian piano, già dalle scuole superiori, mi sono appassionato agli scrittori contemporanei. Se vogliamo,
se dovessi sceglierne uno, ad
Cesare
esempio
Cesare Pavese, quindi, assolutamente.
Beh, mi sembra uno niente da dire.
A cominciare dalla Casa in Collina, i turbamenti, la solitudine,
che sono un po' anche questi temi
l'amore.
In un certo qual modo che quasi
certo.
si ritrovano all'interno del tuo romanzo. Gianpaolo, parliamo anche di un'altra cosa, perché poi ho visto anche attraverso la tua pagina Facebook, eccetera, che tu hai un modo particolare di presentare i tuoi lavori, i tuoi romanzi. Tu hai fondato anche un'associazione, se non ricordo male, l'associazione Onlus, che si chiama esattamente?
La Non Solo Avvocati Onlus.
Ecco, chi siete? Che cosa fate e in che cosa vi combinate per queste presentazioni in giro per la Sardegna?
Da un'idea dell'Avvocatolia Pacifico è nata questa associazione che abbiamo cofondato insieme ad altri 15 avvocati.
Quando è nata?
È nata nel 2012 ed è costituita da un gruppo di avvocati che hanno avuto dei trascorsi come animatori nei villaggi turistici, come cantanti, musicisti, ballerini. Abbiamo un mago, abbiamo un campione di tango argentino, scrittori, poeti, letterati, c'è un po' di tutto. E questa associazione organizza almeno una o due volte l'anno degli eventi, degli spettacoli, il cui ricavato va per finanziare dei progetti che hanno prevalentemente come destinatari i bambini. Siamo stati negli ospedali, siamo stati al Businco, siamo stati nei teatri, nelle chiese.
È un po' poi te li copti quando fai le tue presentazioni, perché c'è sempre una sorta di spettacolino, mi sembra di aver capito.
Sì, io ho questa fortuna. Le mie non sono le presentazioni classiche di un libro con autore e giornalista, sono tutto tranne che la presentazione di un libro, cioè un vero e proprio spettacolo che parte dal reading ed è alternato a canzoni dal vivo, musiche, la proiezione di immagini e video. Per cui,
quindi una sorta di contaminazione tra le arti, come si dice sempre in questi casi.
E
no?
Si crea un bellissimo clima con il pubblico, molto informale, molto confidenziale, si sorride, ci si commuove, quindi si crea veramente
una partecipazione.
Assolutamente sì.
Gianpaolo, ti chiedo un po' quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti, di salutarci leggendo l'incipit del tuo romanzo.
Perfetto. Aveva smesso di piovere, ma il cielo era ancora plumbeo. La strada era sgombra da vetture, in giro non c'era alcun movimento. Dal parabrezza dell'auto rigata dalla pioggia vidi qualche comignolo che sbuffava fumo, confondendosi con il grigiore dell'aria. Spensi il motore e mi guardai intorno.
E questo è Le cose che sono nell'aria di Gianpaolo Manca, La Zattera Edizioni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.